Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, la festa di oggi, come dicevo all'inizio della celebrazione eucaristica, ci riporta al cuore delle nostre famiglie. È molto bello, vedevo anche stamattina al telefono che facciamo riferimento ai nonni, però io penso sia più corretto in questa festa fare riferimento ai genitori, perché i genitori sono, i nonni sono i genitori dei nostri genitori. E dunque vedere proprio come questa parola del Vangelo che abbiamo ascoltato sia vera. Beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. Quello che Dio ha compiuto nella vostra storia, nella storia della salvezza e nella storia personale di ciascuno, nella storia delle nostre famiglie, le nostre belle famiglie, soprattutto quelle di tradizione sarda, così ancorate ai valori della fede. Quello che il Signore ha voluto compiere anche nella famiglia di Gesù, che era una famiglia particolare, noi lo sappiamo bene, dove la Madonna è veramente la madre di Gesù, che lo ha concepito per opera dello Spirito Santo, e dove il dono di Maria è stato concesso ai genitori, Gioacchino ed Anna, proprio come un dono in preparazione alla storia della salvezza. Voi sapete, tante volte abbiamo usato questi termini nella predicazione, nella preghiera, che i padri parlavano di Maria come dell'aurora della salvezza, perché è chiaro, l'aurora viene prima del sole, o come canale della grazia, perché è chiaro, l'acqua non viene se non c'è il letto del fiume. Ecco, Maria è venuta come un dono ai suoi genitori anziani che chiedevano questo figlio, il dono del figlio a Dio, come grazia e come benedizione. Il nome stesso che è stato scelto per la Madonna Santissima, ricalcato poi dall'angelo, piena di grazia, corrisponde anche al nome ebraico di Sant'Anna. Anna in ebraico vuol dire grazia, ed è proprio una storia di grazia, non solo quella di Gesù, dei suoi genitori, dei suoi nonni, ma di ciascuno di noi, che abbiamo ricevuto nelle nostre famiglie educazione e formazione cristiana e che la trasmettiamo adesso col nostro esempio e col nostro impegno. Noi sappiamo che nel Vangelo i nomi dei nonni di Gesù non sono citati, sono contenuti in uno dei Vangeli apocrifi, uno dei primi Vangeli apocrifi, che si situa, guardate quanto tardi, dopo il 150 d.C. Noi sappiamo che i primi tre Vangeli sono stati scritti entro il 70 e l'ultimo Vangelo, quello di San Giovanni, vicino al 100 d.C. Qui siamo molto lontani e sono degli scritti che la Chiesa non ha mai accettato come veritieri, dove ci sono fatti fantasiosi e miracolosi, qualche volta anche qualche eresia, che hanno spinto la Chiesa a non ritenerli autentici. Tuttavia, vorrei dire questo, c'è tutta una tradizione attraverso la quale sono stati tramandati i nomi e i fatti della vita della famiglia della Madonna Santissima. Tutta questa tradizione, come sempre nella Chiesa, attenzione a questo punto, non è mai stata smentita. Nella Chiesa ci sono tante tradizioni, per tradizione si tramandano tante cose, che poi puntualmente vengono confermate dagli studi o dalle scoperte, per esempio archeologiche, che vengono fatte. Questa famiglia esisteva, questa famiglia aveva una casa dove la Madonna è nata, vicino alla piscina probattica, alla piscina di Siloe, questa piscina miracolosa a Gerusalemme, si può ancora visitare. Chi ha avuto la grazia di andare a Gerusalemme ricorda, oltre che benedire Dio per quelle realtà che ha potuto vedere, ricorda che appunto c'è questa bella chiesa dove viene fatto un obbligo a ciascun gruppo. È la chiesa della Natività di Maria, la chiesa costruita sulla casa di San Gioacchino e di Sant'Anna. Ogni gruppo entrando in questa basilica deve cantare un inno alla Madonna. E ovviamente quando siamo stati tante volte in pellegrinaggio in Terra Santa, arrivati lì, immaginate che cosa abbiamo cantato: o di Bonaria Celeste Regina o Deus ti salve Maria, con grande meraviglia evidentemente e felicità di quelli che ci ascoltavano. E dopo si visitano le grotte sottostanti la basilica, dove ci sono i luoghi della nascita della Madonna. Una famiglia, dei nomi, una casa, tutto confermato dagli studi archeologici compiuti dai frati della custodia di Terra Santa in quello che per noi era il dopoguerra, Seconda Guerra Mondiale, ma una guerra che non ha toccato il Medio Oriente. E ovviamente in questo protovangelo di Giacomo, dal quale la Chiesa, la tradizione ha tinto i nomi dei nonni di Gesù, lì in questo protovangelo si racconta della storia di questi due uomini e donna, uomo e donna ricchi, facoltosi, abitanti a Gerusalemme, che facevano delle offerte sostanziose al Tempio per ottenere il dono di un figlio. Il sacerdote Ruben racconta questo protovangelo di Giacomo, sul quale non dobbiamo fare molto affidamento, evidentemente. Il grande sacerdote Ruben, un giorno parlando a Gioacchino, disse: questo affare del non avere figli per voi è realmente una maledizione di Dio. Così vedevano la sterilità tutte le donne di Israele, perché tutte le donne in Israele avevano il desiderio, anche lontano, di poter diventare madri del Messia. E questo rese molto pensoso e molto triste San Gioacchino, il quale, da ricco pastore ed antico sacerdote, abbandonò la sua casa, si ritirò in una sua terra e montagna per 40 giorni e 40 notti, supplicando l'aiuto di Dio con lacrime, preghiere e digiuni. Da parte sua Sant'Anna si univa alle preghiere del suo sposo, soffrendo anche per questa assenza del marito, e impetrando dalla mano misericordiosa dell'Altissimo un figlio in dono. E questo dono venne concesso perché, e qui il Vangelo fa certamente protovangelo di San Giacomo, fa un parallelo certamente col Vangelo autentico, perché un angelo porta l'annuncio, separatamente lo stesso annuncio ai due anziani sposi: Anna, Anna, mi sono scritto qui le parole così non ci allontaniamo dai testi, Anna, Anna, il Signore ha ascoltato la tua preghiera, tu concepirai e partorirai e si parlerà della tua discendenza in tutto il mondo. Così allora Gioacchino tornò nella sua casa, nella sua famiglia, e Anna, quando arrivò il tempo, poté partorire questa figlia bellissima, al quale fu messo il nome Maria, che, come dico, anche vuol dire grazia o piena di grazia. I genitori della piccola Maria presto l'affidarono per l'educazione al Tempio, come per molte delle fanciulle di estrazione sociale più alta in Israele. E Maria stette lì fino al momento dell'Annunciazione, fino a quando si trovò pronta per ascoltare la parola del Signore. Gioacchino, si racconta, morì abbastanza presto, Anna visse 80 anni, risposandosi altre due volte, avendo altri figli, che nella tradizione germanica vengono chiamati come santa parentela di Gesù. Qui in Occidente, da noi, il culto di Sant'Anna, molto meno di San Gioacchino, perché il culto di San Gioacchino è stato ristabilito dalla riforma liturgica, quindi intorno agli anni 60 del secolo scorso, il culto di Sant'Anna è fortissimo. Immaginate che già negli affreschi dell'arco trionfale della Basilica di Santa Maria Maggiore, che risalgono al V secolo è quello che va dal 400 al 500, è rappresentata Sant'Anna. E poi ancora verso il X secolo a Napoli si diffonde molto questa devozione come frutto dei pellegrinaggi in Terra Santa. Si tornava in Terra Santa in nave e Napoli era uno dei porti più ambiti per questi pellegrinaggi. Papa Gregorio XIII nel 1584 decise di inserire il nome di Sant'Anna nel canone romano, estendendone la devozione a tutta la Chiesa. Vi dicevo all'inizio della celebrazione, Gesù dice che dai frutti possiamo riconoscere la pianta. È vero, non abbiamo molte notizie di questa famiglia, della famiglia della Madonna. Non abbiamo molti particolari, se non quelli che ci vengono trasmessi da una fonte forse poco veritiera. Abbiamo tuttavia una tradizione e questa tradizione la conserviamo con gioia e la custodiamo e tramandiamo nei secoli. Però la cosa più bella che possiamo dire di questi due personaggi, del nonno e della nonna di Gesù, del papà e della mamma della Madonna Santissima, è proprio quello che Gesù ha detto nel Vangelo: è dal frutto che voi riconoscerete la pianta. E noi conosciamo il fiore e il frutto derivato da questa pianta bellissima. Il fiore Maria, il frutto Gesù. Quel frutto, come diciamo nell'Ave Maria, benedetto del grembo della Vergine, che è stata concepita senza il peccato originale attraverso un rapporto normale dei suoi genitori. Quel frutto che è venuto da Maria Immacolata, aurora della Redenzione, nata nella casa di Gioacchino e di Anna, educata nella preghiera, nel silenzio e nella meditazione del Tempio. La santità del frutto, Gesù che viene da Maria, e del fiore, Maria stessa, che viene dai suoi genitori, ci dice quanto possano essere stati santi questi due personaggi che oggi veneriamo e ricordiamo. Ma non è solo la santità che noi oggi vogliamo ricordare, la santità di Sant'Anna, di San Gioacchino, bensì mi sembra importante ricordare oggi la grandezza della loro missione, della missione di genitori e di nonni, di quella missione che i genitori tutti e i nonni tutti hanno di educazione e di formazione cristiana. Quell'educazione e quella formazione cristiana che deve agevolare la nostra vicinanza a Gesù. A questo servono i nostri nonni, a questo servono i nostri genitori. Lo spettacolo che noi vediamo oggi è uno spettacolo realmente impressionante. Vengono tolti del tutto o moltiplicati i genitori, vengono privati del loro potere formativo. Noi affidiamo i nostri ragazzi, i nostri bambini a delle agenzie educative che poi non sempre sono all'altezza della situazione, e vengono tolti i nonni che vivono lontani o vengono confinati negli ospizi. Generazioni, quelle che stiamo formando proprio per questo motivo, che vengono su senza radice, senza amore per Dio, senza esempi di preghiera, perché tutti noi abbiamo in mente i nostri genitori anziani o i nostri nonni o bisnonni. Io ho conosciuto una mia bisnonna che vivevano ormai anziani, acciaccati dal punto di vista fisico, in un modo superlativo l'esperienza della fede, vivendo di rosario, comunione, preghiera, meditazione e unione con il Signore. E che cos'è il prodotto di questi alberi guasti, malati, che sono le nostre famiglie oggi? Sono generazioni egoiste, generazioni atee, superficiali, generazioni incapaci di gratitudine, incapaci di amore. Ecco il frutto della famiglia di Anna e Gioacchino. Maria, che ci dà Gesù. Bellissimi questi frutti. Come bellissimi devono essere i frutti di ciascuna famiglia cristiana. E adesso vorrei dire una parola per la defunta per la quale celebriamo oggi la Santa Messa, che è la mamma di Suor Alberta, signora Mafalda, signora Muscas, che è morta appunto 3 anni come oggi, come dicevamo all'inizio della celebrazione. Veramente una donna che ha vissuto la sua vita cristiana, la ricordiamo lì al secondo banco, per tanti anni, puntuale ogni giorno, elegantissima nel suo ordine e nel suo portamento, una persona che ha vissuto per la parrocchia. Io ricordo di aver detto questo al funerale. Una persona che col suo sposo all'inizio hanno fatto di tutto, sacrifici, ma anche impegnandosi materialmente per la edificazione della nostra parrocchia, costruendo come muratori, dando una mano per pianellare, per le finestre, cose che io ho sentito da lei, dai suoi racconti. E poi lei una delle prime per la pulizia e il decoro della chiesa. E poi sempre, sempre molto generosa con la comunità, molto presente e di molto sostegno, anche per me. La sua morte è una perdita, come tutte le morti. E noi per oggi la ricordiamo con gratitudine, perché è vero, la morte ci toglie un contatto fisico, dicevo anche ieri. Però ci dà la possibilità di avere degli intercessori forti nel cielo. Io sono convinto che zia Mafalda, come la chiamavo io, con quella dignità e severità anche che era propria, tra l'altro era nata incidentalmente a Orrori, quindi in un certo senso c'era un collegamento anche con la mia famiglia, ecco, questo modo di fare l'avrà portato sicuramente nell'eternità. E insieme a tante altre persone che hanno certamente lavorato, sofferto per edificare la nostra parrocchia, sarà una potente intercessora presso il trono di Gesù e il trono della Madonna Santissima per tutto quello che serve alla nostra comunità. Certo non si potrà dire di zia Mafalda quello che purtroppo possiamo predicare di molti altri, che non ha servito la Chiesa, che non ha servito Dio, ma che si sono serviti della Chiesa e serviti di Dio per mettersi in evidenza, per fare tutte quelle cose che tante volte purtroppo sperimentiamo e abbiamo sperimentato. Una donna forte, questo sì, un generale sicuramente, però una donna capace di molta preghiera. Vi ricordo, e finisco, quello che mi diceva sul letto di morte il giorno prima di morire, poi mi hanno chiamato quando stava morendo. Mi diceva: perché il Signore mi ha punito così a 99 anni e mezzo? Dice: e come ti ha punito, zia Mafalda? Mi ha punito perché non posso andare a messa, perché abitava al terzo piano senza ascensore. Mi ha punito perché non posso andare a messa. E che sia di monito a tutti questo esempio, perché come abbiamo detto e come possiamo considerarla, questa è una delle nonne, delle mamme della nostra parrocchia, che realmente hanno dato e danno esempio di vita cristiana, che edificano, ma che sono sacerdote, e sicuramente anche voi che li avete conosciuti. Sia lodato Gesù Cristo.